State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Ed ora che è ufficialmente aperta, ve lo posso dire, nella pagina sportiva di oggi dedicheremo spazio agli europei di calcio, perché poco fa l'Italia ha battuto anche il Galles, completando il suo percorso netto nel girone A, concluso con 3 vittorie in altrettante partite. Assieme a una prestigiosa firma del giornalismo sportivo italiano, analizzeremo assieme le chance degli azzurri a Euro 2020, per poi passare in rassegna anche le altre notizie sportive della giornata. Dal successo di Matteo Berrettini nel Queens, il prestigioso torneo di tennis londinese che precede l'inizio di Wimbledon, ai visto che nelle ore scorse si sono disputati i gran premi del moto mondiale in Germania e della Formula 1 in Francia, ma non voglio rubare il lavoro a Dario Castallo che è arrivato a lavorare negli studi di Melbourne e vi racconterà tutto questo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Max, un saluto, un buon lunedì a tutti coloro che sono in ascolto.
Dario, iniziamo proprio dagli europei, dal successo degli azzurri che poco fa hanno battuto il Galles allo Stadio Olimpico. Qualcuno temeva il biscotto, ma il biscotto alla fine non c'è stato.
Allora ricordiamo che il pericolo biscotto, cioè un accordo tra le due squadre più o meno, diciamo così, esplicito, nasceva dal fatto che vincendo il suo girone e venendo promossa agli ottavi come prima del gruppo A, l'Italia si sarebbe andata a collocare in una zona del tabellone nella quale, dopo un ottavo di finale abbordabile contro l'Ucraina, eventualmente ai quarti si sarebbe messa nelle condizioni di affrontare il Belgio, la squadra di Lukaku, di Hazard, di De Bruyne, cioè la nazionale numero uno in testa al ranking FIFA, per poi trovare in semifinale un ostacolo ancora peggiore forse, cioè la Francia, campione del mondo e favorita per il successo a questi campionati europei. Tutto ciò aggiunto alle scelte di Roberto Mancini del CT di far riposare ben 8 giocatori schierati nelle prime 2 partite, quelle vinte contro Turchia e Svizzera. Contro il Galles gli unici titolari tra virgolette in campo erano Donnarumma, Bonucci e Jorginho. Aumentava insomma tutto ciò la possibilità che l'Italia potesse steccare contro i britannici, e invece allo Stadio Olimpico, come dicevi, pur senza brillare come nelle prime 2 partite, gli azzurri si sono imposti per 1-0 grazie al gol nel primo tempo di Matteo Pessina. Allora ascoltiamolo il match winner, il centrocampista atalantino, che tra l'altro è stato integrato nella rosa dell'Italia a questi campionati europei solo a causa dell'infortunio del centrocampista dell'Inter Sensi.
È stata la partita perfetta, forse quella che tutti i giocatori si immaginano, giocare con la nazionale, poter decidere una partita in una competizione così importante, in una squadra così forte. Forse me ne sto rendendo conto solo adesso anch'io.
Le parole pronunciate a caldo da Matteo Pessina, autore del gol che ha deciso la sfida tra Italia e Galles. E allora l'Italia va agli ottavi con 9 punti, quindi a punteggio pieno dopo 3 partite, e il Galles che passa come secondo. Ma di questa partita e del percorso azzurro agli europei abbiamo parlato poco fa con una grande firma del giornalismo sportivo italiano, cioè Roberto Beccantini. Ascoltiamolo.
Ecco, rispetto alle partite con Turchia e Svizzera, che furono sintesi di cavalcate valchiriane, questa con il Galles è stata un'altra partita, in tutti i sensi, per il motivo, soprattutto da te già accennato, Mancini, giustamente, poi spiegheremo l'avverbio, è ricorso a 8 cambi su 11, nella formazione iniziale di titolarissimi erano rimasti il portiere, il libero e il regista, Donnarumma, Bonucci e Jorginho. Tutti gli altri nuovi, tutti gli altri riserve, o per usare un termine all'italiana, con titolari. Sai che nei giornali ci sono i con direttori, quindi anche nelle squadre di calcio ci sono i con titolari. A parte queste disquisizioni lessicali, non è stata una grande partita. Non dimenticare che con turchi e svizzeri l'Italia aveva giocato alle 21, sempre olimpico, questa volta alle 18. Caldo, un avversario, il Galles di Gareth Bale e Aaron Ramsey, che aveva cambiato a sua volta 3 pedine, aveva i piedi e un occhio e gli occhi in campo, le orecchie a Baku dove giocavano Svizzera e Turchia, si è limitato a ridurre i danni più che a procurarne, e alla fine tutto sommato gli è andata bene, anche perché poi già questa partita, che comunque l'Italia cercava sempre di controllare, morta praticamente intorno all'ora scarsa di gioco con il rosso ad Ampadu, un po' severo detto fra di noi per farlo su Bernardeschi a metà campo. È chiaro che poi in 11 contro 10 l'Italia ha cercato il 2-0 senza sputare sangue e il Galles ha difeso lo 0-1 dal momento che le notizie che arrivavano da Baku erano consolatorie, insomma gli permettevano di qualificarsi comunque come secondo.
Tu non hai temuto neanche per un attimo che l'Italia, questa Italia, potesse fare calcoli di altro tipo, proprio per evitare quella zona del tabellone nella quale gli azzurri potrebbero affrontare il Belgio nei quarti e la Francia in semifinale?
Quello, guarda, io non penso. Io penso solo che, come ti dicevo giustamente, l'avverbio, adesso lo spieghiamo, dei cambi 8 su 11, soprattutto la luce d'aria, che adesso per regolamento puoi farne 5. 5 in una partita sono tanti, sono la metà di una squadra, escluso il portiere se pensiamo ai giocatori di campo. Ciò premesso, non dimentichiamo mai il passato non passa mai, a volte per fortuna, a volte per sfortuna. All'Europeo del 1996 Arrigo Sacchi fece questi cambi troppo presto, già la seconda, e poi ne pagò il fio, uscendo anche per il rigore sbagliato da Gianfranco Zola contro la Germania, già nella fase girone. Al Mondiale del 78 Enzo Berrando, al contrario, non lo fece neppure alla terza, pur essendo già qualificato. La famosa partita che vincemmo contro l'Argentina, che lui per puntiglio volle affrontare con i titolari, visto che Luis Menotti schierava i titolari, il gol splendido di Roberto Bettega, poi ne pagò il fio andando avanti, perché la squadra, soprattutto nel secondo tempo contro l'Olanda, risulta un po' scarsa. Stavolta, secondo me, Mancini ha fatto benissimo, era già qualificato, con un pareggio sarebbe stato comunque primo del gruppo. I calcoli negli ottavi, si sapeva, avremmo avuto e avremo sabato a Wembley Austria o Ucraina, e dopo nei quarti, sai, prima o poi, se vuoi diventare il più grande, devi battere i grandi. Quindi certi calcoli li lascerei ai poveri di spirito.
Allora, ascoltiamo al riguardo che cosa ne pensa, che cosa ha dichiarato a caldo il CT azzurro Roberto Mancini, proprio sul proseguo della manifestazione degli azzurri.
No, ma in questo Europeo c'è la Francia, c'è il Portogallo, c'è il Belgio, sono tutte squadre che una è campione del mondo, una è campione d'Europa, una è prima nel ranking da tempo, e sono squadre che sono state fatte, cresciute nel tempo e molto prima di noi, quindi è abbastanza normale che siano più avanti. Poi nel calcio tutto può accadere, non è tutto così scontato, ecco.
E questo dunque era il CT dell'Italia, Roberto Mancini. Noi siamo in collegamento con Roberto Beccantini, storica firma del giornalismo sportivo italiano, collaboratore attualmente del Fatto Quotidiano, del Corriere dello Sport Stadio e del Guerin Sportivo. Roberto, un dato di fatto, anzi una serie di dati di fatto, ci dicono che questa è una squadra che gioca bene e che vince. Intanto 11 partite consecutive vinte senza subire gol, 30 partite senza subire sconfitte, eguagliato il primato che apparteneva all'Italia di Vittorio Pozzo, che risaliva addirittura ad 82 anni fa. C'è chi sottolinea, alla luce di questi numeri, il gioco di questa squadra, che è una vera rarità per quanto riguarda sia la selezione azzurra sia per quanto riguarda il materiale umano a disposizione. Quindi di innegabili ci sono probabilmente i meriti del CT, anche perché appunto, come detto, il materiale umano è quello che è. C'è chi invece però dall'altra parte si sofferma sulla caratura degli avversari affrontati finora e quindi, vedendo il bicchiere mezzo vuoto, ritiene che tutto ciò non sia affatto garanzia di un buon esito dell'Europeo, perché Francia e Belgio restano di un altro livello. Tu che tipo di pagella fai dell'Italia in questo Europeo e più in generale della gestione Mancini?
Dunque, fermo restando che Vittorio Pozzo ha vinto due mondiali e un oro olimpico, a proposito delle 30 partite consecutive utili eguagliate da Roberto Mancini, ahimè, in questi casi, sai, ognuno vorrebbe che la verità stesse solo dalla sua parte, invece è frammentata. Certo, gli avversari non sono stati di primissima fascia, Turchia una grande delusione, Svizzera meno delusione, Galles così, però l'Italia ha giocato bene, questo va detto. C'è una grande euforia che spesso, conosci bene gli italiani, sfiora e coinvolge l'isteria. Però se vogliamo usare una frase ad effetto, per una volta non è il popolo che ha adottato la nazionale, costretto dall'importanza della manifestazione, è stata la nazionale, è stata la nazionale a stregare il popolo con il suo gioco spumeggiante. Mancini secondo me è stato un grandissimo giocatore, sottovalutato anche per la feroce concorrenza di quei tempi, penso per esempio a Roberto Baggio, un allenatore normale quando pilotava i club, viceversa un eccellente commissario tecnico da quando appunto pilota la nazionale italiana. L'ha veramente trasformato in una squadra di club. Si diceva spesso, si continua a dire, che il mestiere di allenatore è diverso dalla professione di commissario tecnico. È vero, però in questo caso Mancini, grandissimo general manager di se stesso, un uomo di calcio che sa guardare lontano. Penso a Nicolò Zaniolo, che fu imbarcato in nazionale prima di quando Eusebio Di Francesco non lo facesse debuttare nella Roma. Ecco, in questo caso, potendo scegliere senza dover più aspettare che gli scegliessero per lui giocatori consigliati, non tutti arruolabili, ha dimostrato di saperlo fare bene, e da questo materiale non eccelso, o comunque senza fuoriclassi assoluti, senza totem, ha costruito una nazionale divertente che mi ha ricordato, al di là dei tempi, delle tattiche, dei modi, eccetera, la nazionale berzottiana del 78 soprattutto e dell'82. Ho detto soprattutto del 78 perché secondo me in Argentina gioco meglio di quanto non abbia giocato pure in Spagna, dove pure si laureò con pieno merito campione del mondo.
Ecco, ma secondo te un campionato europeo, che si può vincere ovviamente in tanti modi, lo ha dimostrato la Grecia nel 2004 con catenaccio e contropiede, lo ha vinto con i campionissimi l'Olanda dell'88 e, se vogliamo, anche in tempi più recenti la Spagna, e noi sappiamo qualche cosa visto che in una finale non l'abbiamo proprio vista, ma si può vincere volendo, anche divertendo e giocando bene come questa Italia?
Sai, è concepibile che la Grecia di Otto Rehagel per vincere debba ricorrere al catenaccio, usiamo le parole come stanno, ci mancherebbe altro. È la Cenerentola invitata a corte che addirittura diventa regina. La stessa Danimarca del 92 venne ripescata al posto della Jugoslavia, arrivò in finale e batté la Germania, anche in quel caso con il pieno merito nel rapporto soprattutto fra risorse e risultati. Era un'altra epoca, c'erano meno squadre, la fase finale era molto più ristretta. Certo, si può vincere assolutamente giocando bene, ci mancherebbe altro, anche se non sempre vince chi gioca bene. Giocare bene può aiutare a vincere, e questa nazionale, che per me, ripeto, non è favorita, come massimo era da quarto semifinale, se continua così, per quanto gli avversari d'ora in poi cresceranno, al di là dell'ostacolo dell'ottavo, comunque da non sottovalutare, ha le carte in regola per tentare di rovesciare il pronostico. Favorita non era e non è certo l'Italia, al di là degli stenti della Francia contro l'Ungheria, che abbiamo colto nell'ultima uscita, e di gironi come sempre quello francese, dove per esempio ci sono già state due possibili finali, Francia-Germania e Portogallo-Germania, non dimenticando che il campione in carica è il Portogallo.
Ecco, allora guardiamo in conclusione proprio le altre, diamo uno sguardo al resto delle contendenti, proprio perché, come dicevi, il Portogallo, campione in carica, è uscito un po' con le ossa rotte dal confronto con la Germania, a sua volta oggettivamente ridimensionata dalla Francia. L'Inghilterra e la Francia stessa si sono fatte fermare rispettivamente dalla Scozia e dall'Ungheria. Il Belgio e l'Olanda, così come l'Italia, possono chiudere i gironi vincendole tutte, ma insomma l'impressione è che non siano superiori agli azzurri. Quindi ti chiedo, in una tua griglia ideale, in questo momento quali sono le valutazioni che ti vengono da fare? E, soffermandoci ulteriormente sulla Francia, collega Franz Alpino, prima dell'inizio del torneo, vi diceva che in Francia si discuteva del fatto che questa squadra era favorita, questa Francia era favorita per la conquista dell'Europeo più di qualsiasi altra nazionale in qualsiasi altra competizione europea o mondiale nel passato. Quindi questo per dire quanto la Francia fosse fin troppo consapevole della sua forza. Se vogliamo, la Francia ha già dimostrato in Russia che si può vincere un torneo in maniera super speculativa. positiva nel girone. La Francia vinse negli ultimi minuti contro l'Australia, vinse negli ultimi minuti contro il Perù e stentò anche contro la Danimarca, e poi vinse praticamente soprattutto basandosi sulla difesa. Quindi ti chiedo la tua griglia di partenza e questo granellino di sabbia che l'Ungheria sembra aver messo nell'ingranaggio della Francia. È semplicemente un piccolo incidente di percorso che in un torneo così lungo ci può stare, o secondo te ha rivelato al mondo che la squadra di Deschamps non è imbattibile?
Beh, il pareggio con l'Ungheria ci può stare, anche perché non dimenticare nel caso specifico il ritorno del fattore campo, non dimenticare il caldo che c'era anche per i magiari, però insomma, sai, 60.000 persone alla Puskas Arena, ecco. La mia griglia, prima che cominciasse l'Europeo, era Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Italia, Germania, Spagna. Allora, penso di essermi sbagliato soprattutto sull'Inghilterra, che sta giocando così così, anche perché le sta venendo meno Harry Kane migliore. E senza Harry Kane al massimo non so se riuscirà a trovare vie alternative ai gol. Il Belgio sappiamo che tipo di squadra è. De Bruyne, se gioca o non gioca, è molto importante. Il Portogallo è legato a Cristiano Ronaldo, è una formazione per me troppo sbilanciata. Al posto del City Santos io d'ora in poi toglierei una delle due mezze puntine da disegno, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, per inserire Renato Sanchez, più da lavoro sporco, più da equilibrio. E occhio a quella squadra che tendenzialmente, tu hai già capito a quale mi riferisco, noi tendiamo sempre un po' a trascurare, non del tutto, un po', ma teniamo sempre in tasca, pronto all'uso qualora qualcuno ci chiedesse un pronostico banale. La Germania, che io avevo visto maluccio contro la Francia, ma fresca, allegra, aggettivo che per le squadre tedesche sembra quasi una caricatura, contro i portoghesi mi ha fatto un'ottima impressione. Dario, paradossalmente, proprio la Germania, se batte l'Ungheria, rischia, fra virgolette, di arrivare prima del gruppo, perché non so se Francia-Portogallo esprimerà un vincitore. Quindi guarda, l'Italia di sicuro rispetto a questa, alla prima fase, nel taccuino caro Arino Tommasi avrebbe sicuramente qualche cerchiolino rosso in più, però ecco, se dobbiamo aggiungere un posto a tavola oltre che all'Italia, occhio alla Germania.
E questa è l'analisi di Roberto Beccantini, celebre firma del giornalismo sportivo italiano, collaboratore tra l'altro del Fatto Quotidiano, del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa e poi quando torniamo parleremo di calcio australiano e di tennis. A tra poco. 8.53, state ancora ascoltando SBS Italian in diretta o in podcast, con voi oggi Massimiliano Gugole assieme a Dario Castaldo, con il quale stiamo parlando di sport. Abbiamo ampiamente discusso degli europei del 2020, che in realtà giochiamo nel 2021, abbiamo ancora qualche minuto per passare in rassegna gli altri eventi sportivi del fine settimana e concludiamo, Dario, assieme il discorso relativo al calcio, perché abbiamo finalmente i nomi delle due finaliste del campionato australiano.
E sono le più attese, Max, sono il Sydney FC e il Melbourne City, che si affronteranno sabato prossimo all'Amy Park di Melbourne nella Grand Final più attesa, che poi la riedizione di quella del 2020 vinta in quel caso dagli Sky Blues. Nella giornata di sabato il Sydney FC ha battuto l'Adelaide United per 2-1, mentre ieri sera il Melbourne City ha superato per 2-0 il Macarthur FC. Due gol segnati a cavallo del decimo minuto della ripresa nel giro di 80 secondi e che sono state messe a segno da due giovanissimi. Ha sbloccato il punteggio Stefan Kolakowski, che di anni ne ha compiuti 21, è un classe 2000, e che ha messo a segno il gol su cross basso di Tilio. Il raddoppio è arrivato, come detto, nel giro di poco più di un minuto e l'ha messo a segno proprio il 19enne Marco Tilio, prelevato lo scorso anno dal Sydney FC, su assist in quel caso di Kolakowski. Quindi due ragazzini con un'età complessiva di 40 anni che hanno trascinato il Melbourne City.
Senti come parli.
Beh, 21enne e un 19enne, due bambini o poco più che hanno trascinato il City alla Grand Final. Allora ascoltiamo il coach Patrick Kisnorbo, sempre l'ex City con madre triestina, sottolineare poi in conferenza stampa il carattere messo in campo dalla sua squadra e soprattutto quanto l'età in questi casi non conti più di tanto. Ascoltiamolo.
The boy showed great character tonight, and we've shown it doesn't matter, you know, how old or young you are. If you work hard and you train well, you always get a chance, and they got their chance tonight.
Questo era Patrick Chisnorbo, l'allenatore del Melbourne City, che dopo aver vinto il titolo nella regular season punta per la prima volta a conquistare una grand final con la sua squadra.
E in conclusione passiamo al tennis, che perché? Perché fra 7 giorni inizia il torneo di Wimbledon, e nel torneo del Queen's, tradizionale appuntamento sull'erba londinese, il successo per la prima volta nella storia è andato a un italiano.
Sì, lo ha vinto il torneo il 25enne romano Matteo Berrettini, che in finale ha battuto il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Così il romano ha conquistato il 5º titolo della sua carriera, il 2º quest'anno dopo quello di Belgrado e anche il 2º della sua vita sull'erba. Allora ascoltiamo per cominciare il momento del match point.
It is the biggest title of Matteo Berrettini's career. 2 sets to 1, 6-4, 6-7. His very first ATP 500 trophy. The 5th title of his career, a 2nd this season. And yet another Italian success story on the ATP Tour. The first from his nation to win here at Queen's. This will be very, very special. And he sends out a warning shot ahead of Wimbledon.
Insomma, il commentatore, come abbiamo sentito, ha fatto riferimento proprio a Wimbledon, intanto perché quello del Queen's è un torneo che si disputa a Londra, ovviamente proprio come i Championships, che iniziano, come dicevamo, tra una settimana. Poi perché in passato chi ha vinto l'uno si è poi sempre comportato molto bene nell'altro. Un bel banco di prova, un test dello stato di forma. Va detto che c'è un'altra curiosità che è statistica, ma è molto suggestiva, e cioè che Berrettini non aveva mai disputato questo torneo in carriera, carriera che l'ho visto esplodere nel 2019. In quell'anno lui decise di giocare il torneo di Stoccarda come preparazione a Wimbledon e vinse il torneo di Stoccarda. Nel 2020 tutta la stagione estiva nel Regno Unito è stata cancellata, per cui era quest'anno all'esordio al Queen's, e l'ultimo giocatore capace di vincere alla sua prima partecipazione al Queen's è stato un certo Boris Becker nel 1985, e tra l'altro quell'anno Becker poi vinse anche da 17enne Wimbledon. Ebbene, durante la cerimonia di premiazione hanno chiesto un commento a Matteo Berrettini proprio su questa coincidenza.
Yeah, unbelievable week. I mean, if I think about his name and my name, it's crazy. I was dreaming about playing this tournament. I was watching when I was a kid, and now I had the chance to lift the trophy. So it's a dream coming true.
Questo è un estratto del discorso di Matteo Berrettini durante la cerimonia di premiazione del torneo del Queen's. Da oggi iniziano gli ultimi 2 tornei di preparazione in vista di Wimbledon, che scatta tra una settimana. Novak Djokovic, che ancora reduce dalle fatiche del Roland Garros, giocherà soltanto il torneo di doppio a Mallorca, quindi niente singolare per il serbo numero 1 del mondo. Nonostante questo, gli allibratori lo indicano come il favorito, date le condizioni precarie di Roger Federer e il forfè di Rafa Nadal, ma secondo i quotisti Berrettini rientra nel gruppetto alle spalle di Djokovic, insomma tra i giocatori che potrebbero fare molta strada nel torneo. Intanto non cambia la classifica dell'azzurro, che è numero 9 nella classifica ATP ed è 7° in quella che tiene in considerazione i risultati ottenuti quest'anno. Si è comunque avvicinato molto al 6° posto di Medvedev, e soprattutto grazie a questo successo al Queen's ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle ATP Finals, il Master di fine anno, quello con in campo i primi 8 giocatori del mondo, che quest'anno si disputa per la prima volta a Torino. È tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione. Ce n'è una seconda nella quale, per quanto riguarda lo sport, ci occuperemo anche di motori e dei Gran Premi del Moto Mondiale e di Formula 1 che si sono disputati nelle ore scorse. Ma come detto, per il momento è tutto da parte di Massimiliano Gugole e Dario Castaldo. Io restituisco la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie e poi la riprendiamo per rimanere come sempre insieme fino alle 10.
Bentornati in diretta con il programma su SBS in italiano per gli ultimi 5 minuti di quest'oggi. Appunto, gli ultimi pochi minuti del nostro programma sulla amatissima SBS li passiamo assieme a Dario Castaldo, che è rientrato negli studi di Melbourne. Bentornato, Dario.
Amatissimo a sua volta, lo ricordiamo. Buongiorno.
Quasi
a te,
quanto l'SBS.
Esattamente.
Concludiamo dare assieme la pagina sportiva con l'ultimo capitolo, quello dedicato ai motori.
Sì, perché la Red Bull di Max Verstappen si è aggiudicata il Gran Premio di Francia di Formula 1. L'olandese ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e poi il compagno di scuderia Sergio Perez, allungando così nella classifica mondiale dei piloti, che adesso vede il 23enne olandese in testa con 131 punti, mentre il britannico segue con 119, terzo è proprio Sergio Perez con 84. Allora ascoltiamo proprio le parole del primo e del secondo arrivato sul circuito di Le Castellet con Max Verstappen, che sottolinea l'importanza della strategia, mentre Lewis Hamilton è di idee un po' diverse. Ascoltiamolo.
Of course not an easy race, of course happy that I won, but you can see it's so close between the two teams, so a strategy decision can make the difference, so hopefully yeah, you will see this for the rest of the season.
Underlyingly, they were just much quicker than us this weekend. We're losing 3.5 tenths just in the straight line. So you saw him fly past me down the straight. There was nothing I could do to keep him behind.
Questa dunque è l'opinione di Lewis Hamilton, il campione del mondo, che ha sottolineato come la Red Bull sul circuito di Le Castellet fosse decisamente più veloce rispetto alla sua Mercedes. Dice: mi recuperava ogni rettilineo più di 3 decimi di secondo. Hamilton, che aveva vinto 3 delle prime 4 gare stagionali, ma nelle ultime 4 ha sempre fallito l'appuntamento con il gradino più alto del podio. Viceversa, Verstappen ha ottenuto 3 primi e 3 secondi posti nelle corse disputate finora e, così come detto, è in testa alla classifica piloti. Insomma, la notizia è che abbiamo un campionato combattuto, nel quale però la Ferrari ultimamente si è un po' messa da parte. Entrambe alle Castellet hanno chiuso fuori dalla top 10, con Sainz 11° e Leclerc addirittura 16°. Dicevamo del campionato. Tra l'altro, adesso la scuderia anglo-austriaca ha 2 possibilità per allungare ulteriormente, perché i prossimi 2 Gran Premi si disputano in Austria, proprio sul Red Bull Ring, il primo dei quali è in programma domenica prossima e viene denominato Gran Premio della Stiria, mondiale che però, insomma, è ancora molto lungo, perché alle Castellet è andato in scena il 7° dei 23 Gran Premi previsti, ma visto che alcuni di questi, come quello di Melbourne, sono ancora sub iudice, il mondiale potrebbe snodarsi su meno tappe. Per quanto riguarda il moto mondiale, in conclusione, si è corso in Germania l'8° Gran Premio della stagione. Nella classe regina, la MotoGP, il successo è andato a Marc Marquez al 1° trionfo stagionale, 2° il portoghese Oliveira, 3° il francese Quartararo, soltanto 14° Valentino Rossi, che quest'anno addirittura come miglior piazzamento ha 10° posto, e nella graduatoria dei piloti è mestamente al 19° posto. Marquez invece comunque lontanissimo dalle posizioni di vertice, soltanto 10° nella classifica del mondiale, guidata da Quartararo con 131 punti, 22 di vantaggio sul connazionale Zarco e 31 di vantaggio su l'australiano Jack Miller. A proposito di australiani, concludiamo dicendo che nella classe Moto 2 il successo in Germania è andato a Remy Gardner, che è figlio del celeberrimo Wayne, campione del mondo nella classe 500 nel 1987. Anche in questo caso il moto mondiale torna in pista tra 6 giorni in Olanda.
Grazie all'amatissimo Dario Castaldo per questo ultimo aggiornamento. Caro Dario, è arrivato il momento di salutare i nostri ascoltatori, ricordare loro che noi naturalmente torniamo domattina alle 8 e fino ad allora saranno disponibili i nostri podcast e vorranno riascoltarci sul sito sbs.com.au/italian.
Allora, detto questo, è davvero tutto da parte di Dario Castaldo e Massimiliano Google. Un ringraziamento alla redazione che ha contribuito al confezionamento del programma, a tutti voi per l'ascolto e da parte nostra l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
Ciao, domani.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.